Ok, allora abbiamo detto che questa è l'ultima serata, l'ultimo studio che faremo almeno prima dell'estate, poi vediamo quello che succederà nei prossimi mesi. Mettiamo un pochettino più qua. No, ma sta entrando, no? Sta entrando l'aria, dai. Sta entrando l'aria. E quindi dicevamo che chiedevamo anche all'inizio della riunione di pregare per noi, anche per comprendere insomma cosa fare per i prossimi mesi, quelli che possono essere gli impegni che possiamo prenderci, quello che possono essere anche il desiderio delle persone che sono qua, perché non vogliamo assolutamente non costringere, perché non parliamo di questo, però cercare di capire anche qual è il desiderio delle persone qui nella zona per capire appunto se andiamo avanti, se da quello che ho capito, insomma da quello che comprendiamo, andiamo avanti, anzi ci sono degli sviluppi notevoli. Dicevo che questo fine settimana, domenica, lunedì saremo a Lecce anche per capire, c'è una richiesta anche lì a Lecce per iniziare qualcosa, scuole, comunità, eccetera, eccetera, dovremmo clonarci. Letteralmente, vediamo quello che succederà, dai. Innanzitutto il nostro desiderio chiaramente è quello di mettere a disposizione tutto quello che abbiamo, tutto quello che sappiamo per tutte le persone che desiderano realmente andare avanti con le cose di Dio. Quindi oggi ultima lezione, e quindi dobbiamo chiudere in bellezza. Allora, se avete la vostra Bibbia con voi, vi prego di seguirmi in Colossesi al capitolo 1. Come sapete, queste lezioni che abbiamo fatto sono state improntate su degli argomenti specifici che riguardano appunto la nostra identità in Cristo, la nostra eredità in Cristo, la nostra autorità in Cristo. Quindi sono, a mio avviso, per quello che ho potuto capire io personalmente, le tre colonne fondamentali che riguardano proprio la nostra vita con Cristo, la vita del regno di Dio. E quindi chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare. Se riusciamo a rispondere a queste tre domande, chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare, possiamo veramente vivere una vita degna del regno di Dio, non una vita perfetta, ma sono tre domande alle quali il Signore ha risposto in maniera chiara, in maniera tangibile, in maniera molto plateale anche, se così possiamo dire, e troviamo scritto tutto nei Vangeli ed è una meraviglia, è meraviglioso continuare a studiare su questo argomento e riconoscere anche quanto poco ne sappiamo. Perché più studiamo, più conosciamo, più ci rendiamo conto di quanto poco conosciamo. In realtà più scaviamo, più andiamo in profondità, più ci rendiamo conto di quanto sia profondo. Più andiamo a scoprire cose nuove, più ci rendiamo conto di quante cose nuove ancora ci sono da scoprire. E quindi è inversamente proporzionale. Non puoi chiudere Dio o l'argomento del regno di Dio in alcuni studi. Potrebbe anche durare una vita intera la scuola biblica, ma no. In realtà la nostra vita è una scuola biblica, no? Perché continuiamo ad imparare. È vero? Ci siete stasera, sì. E quindi è un argomento che chiaramente non si esaurirà mai. Quindi a volte andiamo a ripetere certi argomenti perché per noi è importante, anche psicologicamente parlando, a riascoltare, sono dei principi biblici, noi abbiamo bisogno di meditare ciò che è scritto, di meditare ciò che ci viene rivelato, perché in questo modo viene impresso anche in maniera naturale nel nostro cuore, perché noi fondamentalmente siamo più tendenzialmente portati ad assorbire le cattive notizie, ad accettare con più facilità le cattive notizie. Quando arriva una cattiva notizia tutti noi diciamo me lo aspettavo, quando arriva una bella notizia diciamo veramente, e siamo così, siamo, siamo repellenti alle buone notizie. Perché? Perché viviamo in un mondo che ci ha insegnato che niente viene fatto per niente, che niente è gratis, che tutto deve essere pagato, e che quindi quando qualcuno ti propina qualcosa di gratuito c'è sempre una fregatura sotto. Ed ecco perché l'uomo ha una resistenza costante e continua alla buona notizia, perché realmente la buona notizia è talmente buona che è difficile da crederci. Non solo è una buona notizia, ma è talmente buona che è solo assurda. Ed ecco perché abbiamo bisogno di continuare ad ascoltare le stesse cose, perché la nostra mente è repellente, cioè non riesce ad afferrare con facilità la bella notizia, ma riusciamo ad afferrare con più facilità le cattive notizie. Ascoltate i giornali. Su 100 notizie che danno, 95 sono cattive. Noi siamo abituati ad ascoltare cattive notizie. E quando arriva la buona notizia è che è stato ritrovato un cane in autostrada e quindi lo hanno adottato. La buona notizia è che una cantante famosa si è sposata. Queste sono le buone notizie che danno ai telegiornali. Quindi la nostra testa, la nostra anima si è letteralmente assoggettata a questo modo di comunicare, a questo tipo di comunicazione. E di conseguenza, quando arriva la predicazione del Vangelo del Regno di Dio, noi veniamo storditi perché diciamo: non è possibile. E di tanto in tanto andiamo alle riunioni, anche come queste, come riunioni, come scuole, oppure qualche culto, qualche concerto, qualche serata, semplicemente perché ci piace sognare. Scusate se sono un pochettino diretto stasera. A volte andiamoci a passare 2 ore a stare un pochettino tranquilli. Non andiamo ad ascoltare come se in realtà quel messaggio dovrebbe cambiare la nostra vita in maniera reale e definitiva. Andiamo ad ascoltare quel messaggio come per dire: ho ascoltato così tante brutte notizie oggi, andiamoci ad ascoltare qualcuna di buona, così ci passiamo almeno 2 ore tranquilli e stiamo sereni. Almeno stiamo 2 ore in compagnia, la nostra anima viene ristorata, ma poi ci rituffiamo nelle cattive notizie. E in realtà dovrebbe essere esattamente il contrario. Non dovremmo mai venire a riunioni o ad ascoltare qualcosa semplicemente perché dobbiamo alleggerire la nostra anima, il che è anche legittimo, non fraintendetemi, perché ci fa bene e quindi è importante per noi stare bene sicuramente. Però quando arriva la buona notizia del Vangelo del Regno, non dovrebbe essere semplicemente qualcosa che va a compensare le brutte notizie che abbiamo ricevuto, ma dovrebbe essere qualcosa che va a cambiare, a determinare un cambiamento reale nella nostra vita. Amen. Amen. Tutti quanti noi stiamo aspettando dei cambiamenti nella nostra vita, è vero o no? Tutti quanti noi stiamo aspettando da Dio qualche risposta. Tutti quanti noi, quando abbiamo dei problemi, abbiamo delle circostanze che vogliamo cambiare, andiamo a chiedere aiuto in preghiera. Della serie: Mimmo, aiutami a pregare per questa cosa, che sto pregando, questa situazione deve cambiare, Luigi per favore. Oppure andiamo a aiutateci a pregare per questa cosa. Tutti quanti noi vogliamo cambiare le circostanze attorno a noi. La notizia di stasera, che non so se è una bella notizia, credo di sì comunque, ma magari il primo approccio non è così: Dio non è interessato a cambiare le tue circostanze. Dio è interessato a cambiare te.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te: Dio è interessato a cambiare te.
Dio è interessato a cambiare te.
Non che Dio non sia interessato alle nostre circostanze, capiamoci bene. Però vedete qual è il problema? Noi molto spesso vogliamo sempre che siano gli altri a cambiare. Noi vogliamo che siano... perché noi pensiamo che la nostra felicità dipenda da quello che succede attorno a noi. Se le circostanze cambiano, allora potrò essere felice. Oh, quando mi sposerò finalmente saprò servire Dio in maniera reale. Oh, quando avrò quel lavoro, avrò uno stipendio, avrò una tranquillità veramente. Oh, se cambia il governo, guarda, le cose cambieranno, sicuramente andrà bene. Speriamo che questo esame, speriamo che questa domandina che ho fatto di lavoro mi venga accettata, sicuramente la mia vita cambierà. Tutti quanti noi pensiamo che la nostra vita cambia se le circostanze attorno a noi cambiano, ma Dio non è interessato a cambiare le cose, Dio è interessato a cambiare le persone.
Amen. Amen.
Sapete perché? Perché il principio biblico ci insegna che quando Dio riesce a cambiare, comprendete con questo riesce, quando Dio riesce a cambiare qualcuno, un essere umano, è l'essere umano che cambierà le circostanze attorno a lui. Se tu permetti a Dio di cambiare te, sarai tu poi a cambiare le circostanze attorno a te. Non sono le circostanze l'ostacolo per la tua felicità, sei tu il più grande ostacolo. Tu pensi che i problemi siano attorno a te? No, il problema è dentro. Possiamo partire, possiamo fare vacanze, possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare marito, moglie, possiamo cambiare macchina, possiamo cambiare casa, possiamo cambiare nazione, possiamo cambiare vestiti, possiamo cambiare ogni cosa. Se c'è un'insoddisfazione nella nostra vita, le cose non cambieranno. Allora dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di cambiare la nostra vita.
Amen.
Lo puoi dire insieme a me stasera, cambia me.
Cambia
prima me.
Cambia prima me.
Cambia prima me.
No, perché di solito quando c'è qualcuno qua che ascolta queste cose dice, ah, se ci fosse stato quel tizio, quella persona, ah, se ci fosse stato mio marito, a stora scutava, che questa parola è per lui. No, questa parola è per te.
Amen.
Questa parola è per me.
Amen.
Signore, cambia prima me.
Signore, cambia.
Se io posso cambiare, diceva, cos'era, Rocky 4, tutto il mondo. È un messaggio biblico. Se Dio può cambiare noi, allora le nostre circostanze possono cambiare. E tutto cambia nel momento in cui noi cominciamo a cambiare la nostra, il nostro modo di pensare. Guardate in Colossesi, capitolo 1, versetti 12, 13 e 14. Sono dei versetti che ci hanno accompagnato in questi mesi e con i quali desideriamo anche terminare. Versetto 12, l'Apostolo Paolo che sta pregando dice, rendendo grazie a Dio il Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Vedete, noi continuiamo a pensare sempre che sia una questione religiosa, cambiare religione, cambiare comunità, cambiare parroco, cambiare pastore, cambiare denominazione, cambiare luogo dove fare le riunioni. È una questione di mentalità. Niente cambia se prima non cambia nella tua mente. Niente cambia se prima la tua mente non cambia. Quando cambia il nostro modo di pensare, cambia il nostro modo di approcciare le cose, magari le situazioni attorno a noi non saranno rinnovate, non diventeranno nuove, ma Dio ci darà nuovi occhi per vedere le cose attorno a noi. Noi stiamo pensando e noi stiamo credendo che Dio possa fare le cose nuove, ma a volte Dio quello che fa non è cambiare le cose, è cambiare il nostro modo di vedere le cose. Una battaglia Dio te la fa vedere come un'opportunità. Un ostacolo te lo fa vedere come una possibilità. Quel gigante che si erge davanti a te che vuole distruggerti, Dio te lo fa vedere come un'occasione meravigliosa per vedere la sua gloria. E quel bisogno messo nelle mani di Dio può diventare l'opportunità che Dio ha di fare un vero miracolo nella tua vita. A volte Dio non cambia le cose, Dio cambia il tuo modo di vedere le cose e tu affronti le cose in maniera diversa, ed è questo che determina i miracoli nella tua vita, nella mia vita. Io ho visto centinaia, non decide, centinaia di volte nella mia vita, quando si doveva pregare per delle cose che dovevano cambiare, e cambia questa cosa e cambia questa cosa e cambia, e quella cosa non cambiava. Arrivato a un certo punto Dio mi dava un modo nuovo di vedere quella situazione e vedere in quella cosa disastrosa un'opportunità per onorare Dio, un'opportunità per vedere Dio all'opera nella mia vita. Erano cambiate le circostanze? No, era cambiato il mio modo di vedere le cose, era cambiato il mio modo di approcciare le situazioni. E tutto cambia quando tu cominci a vederti con gli occhi di Dio. Mi ricordo una volta stavamo facendo un concerto, eravamo centinaia e centinaia di persone in un luogo e io stavo cantando a squarciagola dicendo fammi vedere la tua gloria, quel canto che dice fammi vedere la tua gloria. E dicevo, Signore, gridavo, pregavo e chiedevo a Dio dicendo, Signore, se io posso vedere la tua gloria, la mia vita può cambiare. Se tu apri i miei occhi e mi fai vedere la tua gloria, la mia vita può cambiare. E il Signore mi disse, la tua vita non cambierà. La tua vita non cambierà se vedrai la mia gloria. Il Signore mi ha fatto vedere, mi ha ricordato di quante persone hanno visto la gloria di Dio nella Bibbia e la loro vita non è mai cambiata. Il Signore mi disse, la tua vita non cambierà se tu vedrai la mia gloria, la tua vita cambierà se tu vedrai te stesso con i miei occhi. Per me fu scioccante, fu una rivelazione. Mi disse, tu cambierai se tu cominci a vedere te stesso come io ti vedo. E da lì cominciò la mia ricerca spasmodica nel cercare di capire come mi vedeva mio padre. La prima cosa che Dio mi disse è, io non sono Dio per te, io sono tuo padre, non te lo dimenticare mai. Io non sono il tuo Dio, prima di tutto, non sono il tuo Signore, non sono il tuo Creatore, io sono colui che ti ha messo al mondo, io sono tuo padre. E se tu inizi a vedere me in questo modo, il tuo modo di vedere le cose cambierà. Perché se tu vedi me come padre, vedrai te stesso come figlio. Se tu vedi me come re, tu vedrai te stesso come servo. Se tu vedi me come creatore, tu vedrai te come creatura. Ma se tu vedi me come tuo padre, tu vedrai te stesso, riconoscerai te stesso come mio figlio. E questo cambierà il tuo modo di approcciare me e il tuo modo di parlare con me. Questo cambierà anche il modo in cui tu pregherai e il modo in cui tu chiederai, perché certe cose neanche me le chiederai più. Perché se tu riconosci di essere mio figlio, tu saprai che certe cose sono tue, non le devi chiedere.
Amen.
Amen. La tua vita cambia nel momento in cui cambia il tuo modo di vedere te stesso davanti a Dio. E dice qua, in Colossesi, al capitolo 1, versetto 12, egli ci ha fatto degni. Egli ci ha fatto degni, dillo alla persona accanto a te, tu sei degno.
Tu sei degno.
Tu sei degna. Perché? Perché è tuo padre che ti ha fatto così. Non perché ci sei diventato, non perché sei bravo, non perché sei santo. È così. Dice, ma io ho ancora mille problemi, ho mille vizi, continuo a cadere in determinate cose. Tu non sei quello che sei per quello che fai. Tu sei quello che sei perché Lui ti vuole così, perché Lui ti ama così. Tu sei quello che sei, punto, perché Lui ti ha creato. E Lui non ti dice, io ti amo se... No, Lui ti dice, io ti amo anche se. E quando tu comprendi il suo amore, sapete, è 30 anni che giro comunità, che insegno e che ho visto, conosciuto non migliaia, conosciuto centinaia di migliaia di persone in 30 anni, in tutto il mondo. Però posso dirvi una cosa. Le persone cambiano soltanto per due motivi, o per paura o per amore. Decidi tu per cosa devi cambiare. La Bibbia dice che l'amore caccia via la paura. Amen.
Amen. Amen.
Molte persone si santificano, ascoltate, molte persone si santificano e vogliono vivere una vita santa perché hanno paura di andare all'inferno. E se ti stai santificando per paura di andare all'inferno, voglio dirti, pecca il più possibile. perché è una vita d'inferno. Perché santificarsi per la paura dell'inferno significa che tu non stai adorando Dio, stai adorando qualcuno che non conosci. Ma se la tua vita cambia perché ti senti amato, se la tua vita cambia perché realmente ami tuo padre e sai di essere al centro del suo cuore, allora quello è il più grande cambiamento che ognuno di noi possa produrre. Amen?
Amen.
Noi non cambiamo perché abbiamo paura di essere maledetti o perché abbiamo paura di non essere benedetti. Noi cambiamo perché è il nostro frutto naturale. Noi non cambiamo perché è un requisito da presentare a Dio per ricevere qualcosa in cambio. Noi cambiamo perché il suo amore, la sua grazia dentro di noi ci sta cambiando.
Amen.
Amen. Questo sta cambiando. Significa che siamo diventati perfetti? No. Significa che continuiamo a sbagliare? Assolutamente sì. C'è qualcuno che è perfetto qui? Io dopo 30 anni mi sono reso conto di quanto realmente lavoro ancora ci sia da fare nella mia vita. Perché il più grande cambiamento che noi possiamo fare non è maturare, ma è diventare come i piccoli fanciulli. Per anni ero convinto che il più grande cambiamento significava prendere maturità. E poi ho scoperto invece che Dio ha detto, Gesù ha detto, c'è solo un modo per maturare. Diventa come un bambino. C'è solo un modo per vivere. Adda morì. Questi sono i paradossi del regno di Dio. Sono bellissimi. E mi sto rendendo conto che la più grande ricchezza che io posso ricevere non è quello che Dio mi dà, ma è quello che Dio toglie da me. Il più grande cambiamento non è quando viene aggiunto qualcosa nella tua vita, il più grande cambiamento è quando viene tolto qualcosa dalla tua vita che sta ancora cercando di nascondere ed offuscare l'immagine di Cristo che è già nella nostra vita. Amen. Questa è l'opera di Dio. Noi pensiamo che maturità, crescita, cambiamento significhi ricevere più nozioni, ricevere sempre di più, ho bisogno di ricevere, di ricevere, di ricevere, di ricevere. No, il lavoro dello Spirito Santo nella nostra vita non è quello di aggiungere qualcosa, ma è quello di levare ciò che è in più. Questo ti fa camminare più leggero. Quanti sanno la storia di Michelangelo? La storia del Davide e di Michelangelo. Non sapete la storia di Michelangelo? Di Michelangelo. Negli anni, stiamo parlando di Rinascimento, no? Pieno. Che cos'era? Il 1700? 1700? Tra il 1700 e il 1800, comunque 18 secolo, una cosa del genere. Sì. E portarono a Firenze, era la città degli artisti. Era la città degli artisti, la città dei pittori, degli scultori, e portarono dalla questa cava enorme, questo pezzo di marmo che era una cosa mostruosa, gigantesca, qualcosa come 40 metri per 30, una cosa abnorme. E tutti gli scultori che passavano di là vedevano questo pezzo di marmo mostruoso e nessuno gli dava retta. Dopo 50 anni quel pezzo di marmo era ancora lì. Passò un giovane scultore, si chiamava Michelangelo, vide quel pezzo di marmo e chiese che fosse portato nel suo laboratorio. E tutti dicevano, ma che cosa ci devi fare con questa cosa assurda? Lui disse, portatelo nel mio laboratorio. Cominciò a lavorare ed è uscito quel pezzo di marmo uno dei capolavori più grandi che un uomo abbia mai potuto fare, il David, il famoso Davide di Michelangelo. Tutti quanti noi conosciamo questa statua enorme, gigantesca, perfetta in tutte le sue proporzioni, perfetta. E quando andarono a vedere, quando tolsero il velo per far vedere questa statua, andarono da Michelangelo e qualcuno gli chiese, come hai fatto da quel pezzo di marmo al quale nessuno dava alcun valore, come hai fatto a tirare fuori una forma così perfetta? E Michelangelo disse, quando io vidi quel pezzo di marmo, già vidi la figura del mio Davide lì dentro, e io non ho fatto altro che togliere il superfluo. non ho scolpito la roccia, io ho levato tutto ciò che era in più, perché il mio Davide era già là dentro. Vedete, questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Cosa disse Paolo? Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Lo puoi dire alla persona accanto a te? Cristo vive in te.
Cristo vive in te.
Diglielo con più fede, magari. Diglielo magari. Cristo vive dentro di te. E quello che fa il problema, fratelli, sorelle, amici, il problema reale non è quello che manca. Il problema che c'è nella nostra vita è tutto ciò che è in più. E questa è l'opera dello Spirito Santo. Lui non sta scolpendo Cristo dentro di noi. Lui sta levando ciò che è superfluo per fare manifestare Cristo nella nostra vita.
Amen.
E questo è bellissimo, sai perché? Perché questo ti alleggerisce continuamente. E ogni giorno lui tira fuori un pezzo. Lui tira via un pezzo in più che non serviva nella tua vita. Ed ecco perché quando noi dobbiamo veramente iniziare e chiedere a Dio, mentre stiamo chiedendo a Dio, cambiami. Noi pensiamo sempre al cambiamento delle circostanze, no, il vero cambiamento prima di tutto è dentro di noi. Paolo disse un giorno, voi dovete essere, l'unico modo per essere trasformati è mediante il rinnovamento della mente. C'è solo un modo per essere trasformati. Non è il governo che deve cambiare, non è vostra moglie che deve cambiare, non è la vostra suocera che deve scomparire, non è il vostro datore di lavoro, non sono i vostri colleghi, non sono i vostri figli, nipoti, zii, nonni, parenti, cugini, no. Non è l'amministrazione comunale, non è il vostro poco stipendio, i pochi soldi che avete, no. Quello che deve cambiare è dentro di noi. Amen. Quello che deve cambiare dentro di noi. E dice qua, egli ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Versetto 13. Poiché egli ci ha riscossi, liberati dall'autorità delle tenebre. Ci sono ancora molti credenti che hanno paura delle tenebre, che hanno paura delle maledizioni, che hanno paura delle magie, delle fatture, che hanno paura del, magari non lo so, mi hanno fatto qualche cosa, pregate per me. E non ci rendiamo conto di quanto sia potente il sangue di Gesù nella nostra vita. Lui ci ha liberati una volta e per sempre dall'autorità delle tenebre.
Alleluia.
Una volta e per sempre dall'autorità delle tenebre. E ci ha, dice qua, ci ha trasportati. Dove? Noi siamo stati trasferiti da un luogo di prigionia a un luogo di autorità. Vedete, non è stato un processo, è stato un miracolo. Noi siamo ritornati a casa grazie a Gesù. Siamo stati liberati dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Noi non è che eravamo, prima ero cattolico, ora sono evangelico. Prima ero ateo, ora sono diventato cattolico. Prima ero questo, ora sono... No, prima eravamo nelle tenebre e oggi siamo nel regno.
Amen.
Non è religione, è un regno. Non è... Qual è la differenza tra la Chiesa cattolica e la Chiesa protestante? Ancora si fanno domande del genere, ma giustamente magari per chi non vive la profondità del regno di Dio, non è un problema di differenze, perché Gesù non è né il capo della Chiesa cattolica né il capo della Chiesa protestante. Gesù è il re di un regno eterno che non avrà mai fine. La Chiesa non è un luogo religioso, la Chiesa è l'ambasciata del regno di Dio. E ogni comunità non dovrebbe essere un luogo di attività spirituali, dovrebbe essere un luogo di attività regali e sociali. Come impattare la società oggi? Ci sono continuamente luoghi dove, come possiamo fare per andare a riempire le nostre comunità? No, la domanda è come possiamo cambiare la nostra nazione, perché siamo re e sacerdoti, e la nostra domanda non è come riempire un luogo, ma è come possiamo influenzare l'Italia con il regno di Dio. Non come possiamo portare più persone in comunità. ma come possiamo portare Cristo alle persone. Non siamo chiamati a portare le persone a Cristo, siamo chiamati a portare Cristo alle persone. Siamo chiamati a portare il regno alle persone. Noi siamo stati liberati, riscattati e redenti dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati dove? Nel regno. Tu puoi pensare di essere cattolico, puoi pensare di essere evangelico, davanti a Dio a noi gliene frega assolutamente niente. A Dio non gli interessa di quale denominazione tu faccia parte, perché non è un'invenzione sua, è un'invenzione umana. Non è un problema di religione o di denominazione, è un problema di regno. I miracoli non sono attività spirituali o religiose. I miracoli sono la dimostrazione di due regni che si scontrano, il regno delle tenebre e il regno della luce. Amen? Due regni. E quando Gesù è stato preso, è stato portato dai farisei, Gesù è rimasto in silenzio. Perché? Perché loro pensavano che la questione fosse religiosa. No, no, la questione non era religiosa, la questione era politica. Sapete perché? Perché c'è un nuovo re in Israele, oltre Cesare, si chiamava Gesù. E questo ha creato uno scompenso politico, non religioso, politico. E quando è stato chiamato nel quartier generale della religione ebraica, Gesù è stato in silenzio. Gli facevano le domande, Gesù non rispondeva. Sapete perché? La stanza sbagliata. Un re non risponde in una stanza sbagliata. Un re deve avere a che fare con un altro re per parlare, o quantomeno con un altro rappresentante di regno. Sapete quando Gesù inizia a parlare? Quando si trova di fronte a Pilato. Quando si trova di fronte a Pilato, Gesù comincia a discutere. Che dice? Questa è la stanza giusta. Perché? Il problema non è spirituale. Il problema è lo scontro tra due regni. Sei tu re? E Gesù gli risponde, tu l'hai detto. E cominciano a parlare di regno, non di religione. Sai che io ho il potere di lasciarti come di tenerti in vita, come di ucciderti? E Gesù ha detto che nessuna autorità ti sarebbe stata data se non dall'alto. Sei tu il re? Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei sarebbero già venuti a liberarmi, ma il mio regno non è di questo mondo. Vedete il parlare tra Gesù e Pilato? Non è religione, è regno. Non è religione, non è quella chiesa lì, quella chiesa lì, quella chiesa, non è quella dottrina, quel modo di pensare, quel modo di predicare. No, il messaggio di Gesù è soltanto uno, il regno di Dio. Siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati dove? Nel? Non una comunità. Quando Gesù parla della Chiesa, Gesù ha parlato solo due volte della Chiesa, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16 e al capitolo 18. Ha citato solo due volte la parola Chiesa. E la parola Chiesa, quando viene citata nel greco ecclesia, non ha niente a che fare con la religione. Il verbo ecclesia, la parola ecclesia, aveva un significato molto importante per le battaglie, per la conquista e per l'espansione dei regni. Sapete che cos'era la Chiesa al tempo dei Romani? Difficilmente sentirete queste cose. Quando un re doveva conquistare una città, mandava per mesi prima dei soldati in borghese e si inserivano nella città, cominciavano a inserirsi nello strato sociale della città, prendevano lavoro, si stabilivano come famiglie ed entravano, cominciavano a conoscere tutti. Arrivato a un certo punto, quando il re doveva conquistare quella città, quelli che erano gli infiltrati del regno che conquistava uccidevano le guardie e rimanevano lì fermi per tenere la porta della città alzata. Questa era l'ecclesia degli infiltrati. Vedete, quando noi cambiamo il nostro modo di pensare,
Quando noi cambiamo il nostro modo di ragionare, noi ci renderemo conto che non siamo chiamati a scappare da questa terra, ma siamo chiamati a influenzare questa terra. Non siamo chiamati a chiedere a Gesù che ritorni il prima possibile. Siamo chiamati a chiedere a Gesù che si serva di noi il più possibile. Perché? Perché siamo la luce del mondo e il sale della terra. Noi siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Dillo insieme a me, io sono nel regno.
Io sono nel regno.
E in questo regno non sei servo, in questo regno tu sei re. Ed ecco perché la tua vita cambia, non se le circostanze cambiano, la tua vita, la mia vita cambiano quando noi cominciamo a vederci come Dio ci vede, re, in un regno che hanno autorità, che hanno un'identità specifica, quindi non si può barattare l'identità, non la possiamo cambiare con qualcosa, abbiamo un'eredità specifica. Se siete figli siete anche eredi, eredi di Dio, coeredi con Cristo, e abbiamo autorità, un'autorità specifica, significa che abbiamo una sfera di azione molto chiara e molto definita dove possiamo arrivare. Guardate un attimo quello che era il principio. Ho già citato questo versetto una delle prime lezioni, però vorrei che vedessimo un attimo, anche alla luce di quello che stiamo dicendo, magari lo leggiamo, possiamo leggere gli stessi versi, ma Dio ci dà nuovi occhi per leggere. E quindi riusciamo a comprenderlo ancora meglio. In Genesi al capitolo 2, il versetto 18, Genesi 2, 18, dice così: poi l'Eterno Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Vi chiedo di afferrare lo spirito col quale, lo spirito di questa scrittura. Perché vedete, noi chiediamo a Dio di cambiare le nostre giornate. Ma Dio sta aspettando che noi diamo un nome alle nostre giornate. Dobbiamo uscire fuori dalla mentalità del fatalismo. Non si muove foglia che Dio non voglia. Questo non ha niente a che fare con il messaggio di Gesù. Le cose cambiano se tu vuoi che cambiano. Se tu non vuoi che cambiano, ma chi è quel pazzo che non vorrebbe che le cose cambiano? Chi è quel pazzo che non vorrebbe che le cose cambiassero? Chi? Il problema è che siamo cresciuti con una mentalità sbagliata. Niente cambia se prima non cambia nella nostra mente. E quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Guardate di nuovo il versetto 19. L'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come l'uomo li avrebbe chiamati. E in qualunque, dite insieme, in qualunque modo.
In qualunque modo
l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Sapete di che cosa mi parla questo? Di un principio fondamentale. Vi chiedo di non lapidarmi subito, ok? Ascoltate prima. Dio crea il mondo, crea tutto nel mondo, e poi crea l'uomo. L'uomo è letteralmente l'estensione naturale di Dio sulla terra. Quando Dio crea gli animali, quando Dio crea le piante, dice in Genesi 1 che li crea secondo la loro specie. Ma quando arriva l'uomo, Dio dice, lo facciamo a nostra immagine e a nostra somiglianza. È secondo la mia specie, è una specie diversa. Dio crea la terra come estensione del regno dei cieli. Ma Dio governa i cieli, non governa la terra. E Dio mette qualcuno che lo rappresenti, l'uomo, per governare la terra. Dio crea l'uomo e gli dice: regna. Della serie, afferrata allo spirito di quello che vi sto dicendo, ok? Perché è una frase molto particolare. Dio dice ad Adamo: io sono il tuo Dio, ma tu sei il Dio di tutto quello che ti circonda. Io ho a che fare con te e solo con te, ma tutte le cose che riguardano il mondo è un problema tuo, non è un problema mio. Perché tu hai autorità. Tu sei creato a mia immagine e somiglianza, tu puoi prenderti cura di tutto. C'è solo uno superiore a te, io. Per il resto, tu hai autorità su tutto. Vi ricordate la storia di Giuseppe e il faraone? Quando Giuseppe divenne il vice re, il vice faraone, ve lo ricordate? Cosa gli disse il faraone? Tu sei padrone su tutto l'Egitto. Solo io sono di sopra di te. Ma dopo di me tu hai autorità su tutto. E qualunque cosa tu deciderai, quella succederà. Se voi andate a studiare questa storia, vedrete esattamente lo specchio di quello che è successo in Genesi 1, in Genesi 2. L'Eterno crea dalla terra gli animali, tutti gli esseri, tutte le fiere della terra, gli uccelli del cielo, e li porta all'uomo. Li porta davanti all'uomo e dice: non è un mio problema, perché sulla terra devi viverci tu. Sei tu che devi dare il nome alla terra, non io. Perché la terra è stata creata per te, non per me. Io ho creato te per me, ma la terra è per te. Comprendete? Io ho creato te per me, ma la terra l'ho creata per te, non per me. Ed ecco perché tu hai autorità. E quando noi comprendiamo l'autorità che abbiamo, allora cominceremo finalmente a dare dei nomi e a chiamare le cose per come deve essere chiamate. La malattia non la puoi chiamare amica, è abusiva. La povertà non puoi viverci accanto. Tu non puoi convivere con la depressione, con l'amarezza, con l'odio, con il risentimento. Ognuno di noi ha vissuto determinati motivi. Io ho visto la vita di mio padre, è stata totalmente cambiata, ha vissuto in depressione dall'82 fino al 95. Anni molto difficili, soprattutto per mia madre. Mio padre era un responsabile della Banca di Sicilia, del Banco di Sicilia, aveva delle responsabilità di un certo livello. Nell'ultimo periodo, il più brutto, gli affidarono un ufficio dove lui doveva andare a gestire 24 persone. Era un dirigente e non riusciva neanche a guidare da solo. Non riusciva a stare all'aperto, soffriva di agorafobia. Non riusciva a stare dentro l'ascensore, soffriva di claustrofobia. Non riusciva a gestire i rapporti perché aveva questo esaurimento che era andato a esplodere negli ultimi anni. E già conosceva Dio. Ma quando Dio intervenì nella sua vita, quando lui comprese che i problemi non erano attorno a lui, ma che i problemi erano dentro lui e dentro lui dovevano essere risolti, lui cominciò a fare delle cose folli. Folli. Soffriva di claustrofobia. Un giorno si è messo dentro l'ascensore e faceva su e giù, dal sotterraneo fino all'ottavo piano. La gente lo vedeva e diceva: signor Sabbia, che sta facendo? Gli dice: se facesse l'affare su, non si può, si faccia gli affari su. Un giorno si è chiuso dentro il cavò, nei sotterranei, e lì lanciò la sua sfida al diavolo. disse: fino ad oggi mi hai terrorizzato, da oggi in poi sarò io il tuo terrore.
Amen.
Amen.
Fece delle decisioni talmente importanti che il Signore lo guarì e lo liberò, al punto tale che mia madre un giorno gli disse: il Signore ti ha guarito troppo. Perché mio padre cominciò a diventare iperattivo. Iperattivo. Vedete, quando noi cominciamo a chiamare le cose che non sono come se fossero, e cominciamo a chiamare le cose che sono, le cose che sono con il loro nome, allora le cose cominciano a cambiare. Dio crea gli animali e li porta all'uomo dicendo: tu devi decidere il loro nome, perché tu sei il re della terra. Tu sei il re della tua giornata. Tu sei il re nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia. Dai un nome. Dai un nome al tuo fisico. Dai un nome al tuo, dai un nome al tuo lavoro. Dai un nome alla tua giornata. Comincia a chiamare il nome, il giorno con il nome della gioia, dell'abbondanza, della prosperità, della guarigione, della salute. Comincia a dichiarare i miracoli nella tua vita. Svegliati aspettandoti un miracolo. Il miracolo non deve essere una sorpresa, deve essere una cosa naturale, al punto tale che vivi il soprannaturale come la cosa più naturale che esista nella tua vita.
Amen.
Smettila di accettare le cose che non vanno come una cosa normale. Perché non lo sono. Comincia a dichiarare la malattia e dilla: tu sei abusiva, tu non puoi stare nella mia vita. Comincia a dichiarare tutto quello che ti fa stare male, dichiaro l'abusivo, te ne devi andare nel nome di Gesù, perché il tuo posto non è nella mia vita.
Amen.
Il tuo posto non è nella mia vita. Quando cominci a reclamare, a vivere le cose in maniera soprannaturale, ti rendi conto che succederanno cose anche che magari tu neanche ti stai rendendo conto. Voglio leggere questa storia che è molto bella e che sicuramente anche sarà una guarigione anche per qualcuno di noi. In Atti al capitolo 12 si parla che il re Erode fece imprigionare Giacomo, fratello di Giovanni, e Pietro. Ricordate, per fare un favore ai farisei e ai religiosi di quel tempo. Ed è scritto che la Chiesa pregava continuamente e costantemente. Ci può spegnere così?
No, è
accesa.
No, forse la porta.
C'è il corrente.
C'è la porta aperta.
C'è la porta aperta. La Chiesa comincia a pregare per la liberazione di Giacomo e Pietro. Ora, la Bibbia dice che Giacomo venne ucciso di spada. Fu probabilmente decapitato, non lo sappiamo, era una usanza di quel tempo. Tutti quanti noi abbiamo fatto esperienze che preghiamo per delle situazioni a noi molto care, a volte non abbiamo risposte. Delle morti improvvise. Signore, ma come? Abbiamo pregato per questa situazione. Noi non sappiamo il motivo, noi non sappiamo il perché. Ma è scritto una cosa qua, guardate qui, il versetto 4. Dopo averlo arrestato lo mise in prigione, si parla di Pietro, e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue preghiere a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. La Chiesa aveva pregato anche per Giacomo, ma non era successo niente. Giacomo morì. E quando pregarono per Pietro, invece è successo un miracolo. Possiamo capire determinate cose? Non sempre. Però qual è il nostro compito? È non smettere mai di credere in Dio. Non smettere mai di pregare. E non permettere ai risultati negativi di influenzare la tua vita. Perché molto spesso non sono risultati negativi. Non possiamo capire tutto quello che accade nella nostra vita, o il perché magari non ci siano delle risposte alle nostre preghiere, perché se preghiamo vuol dire che crediamo in Dio per qualcosa di meraviglioso. Ma se noi continuiamo
al versetto 7. Un angelo del Signore sopraggiunse e la luce risplendente nella cella. Percosso il fianco di Pietro lo svegliò e gli disse: alzati in fretta. Pietro viene liberato in maniera soprannaturale, le catene gli cadono dalle mani e dai piedi, le porte si aprono e un angelo lo custodisce, lo rende invisibile e lo porta all'uscita della città. E guardate cosa succede al versetto 11. Quando rientrò in sé, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha reso vana tutta l'attesa del popolo giudei. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Guardate il versetto 13. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò cautamente per ascoltare e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dietro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero: tu vaneggi! Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: il suo angelo. E Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono, rimasero sorpresi. Cos'è che stavano facendo in casa? Stavano pregando per chi? Per Pietro. Pietro, Dio ha risposto.
Ma quello non ci credeva.
E loro non ci credevano.
Pregavano
per la liberazione di Pietro. Dice: continua a preghiare, l'ho fatta a Dio per lui.
Pregavano senza credere.
Pietro alla porta, bussò.
Eccomi.
Sono Pietro.
No, non è possibile.
No, tu maneggi, il suo angelo. E Pietro intanto: apri! Vedete, noi in maniera religiosa molto spesso continuiamo a fare le cose in maniera automatica e non ci rendiamo conto che realmente Dio può fare cose straordinarie.
Amen.
Perché? Perché a volte Dio risponde senza che neanche noi crediamo a quello che stiamo pregando. A volte noi crediamo per una cosa e non succede. Facciamo le cose a volte in maniera automatica senza crederci veramente. Dio risponde e diciamo: no, non è possibile, troppo grande. Ma Dio non cambia prima di tutto le nostre circostanze. Dio vuole cambiare noi. Dio vuole farci vedere realmente come siamo davanti ai suoi occhi. E voglio andare verso la conclusione. Noi siamo figli suoi e dobbiamo comprendere realmente chi siamo e cosa abbiamo. E voglio concludere con Atti al capitolo 3. Atti, il capitolo 3, dal versetto 1, è scritto così. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, e vi era uno zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quello che io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando soltanto e lodando Dio. Anni fa mi trovavo nella città di Vittoria, era il 1995 se non sbaglio, più di 20 anni fa. Stavamo organizzando una campagna evangelistica, eravamo dentro il più grande teatro del paese, eravamo in provincia di Ragusa. E in quella occasione Dio fece cose veramente straordinarie, ma una tra tante, e credo la più eclatante, fu quella della guarigione di una bambina nata sorda.
aveva 8 anni, si chiama Luana, non lo posso dimenticare, e mi ricordo che quando pregammo per lei, le sue orecchie si aprirono, per la prima volta cominciò a sentire. La madre era scioccata, ma la cosa più straordinaria non fu soltanto la guarigione, ma che quella guarigione fece così tanto clamore all'interno del paese che la sera dopo non c'erano posti. La maestra d'asilo, la maestra elementare, delle elementari, venne e tutti credettero che realmente Gesù poteva fare cose straordinarie, perché avevano visto quel miracolo davanti a loro. Fu una cosa meravigliosa che Dio guarì tante persone in quella occasione, ma mi ricordo che quella fu la cosa più eclatante. Ora, rimanendo su Atti al capitolo 3, c'è quest'uomo lì, quest'uomo zoppo fin dalla nascita, che chiede l'elemosina. Pietro lo guarda assieme a Giovanni e dice: guarda noi. Questa frase è una frase che mi ha sempre colpito e mi ha sempre intrigato. Perché? Perché ogni persona che crede in Gesù e che vive il regno di Dio dovrebbe dire alle persone: guarda me. Non come un esempio di perfezione. Pietro era un esempio di perfezione? Cioè, proprio lui, voglio dire. No. Ma ognuno di noi dovrebbe vivere il regno di Dio in modo tale da poter andare dalle persone e dire: guarda me. Non guarda quanto sono bello. Non guarda come, quanto sono perfetto. Non guarda perché non sbaglio mai. No, ma guardami. Se Dio l'ha fatto con me, Dio lo può fare anche con te. Se Dio si può servire di me, Lui si può servire di te. Se Dio può parlare con me, Dio può parlare anche con te. Guarda noi. Noi siamo un esempio di come Dio dovrebbe operare nella vita delle persone. Avere una piena e chiara consapevolezza di come Dio ci vede. Niente cambia se prima non cambia nella tua mente. Niente cambia se prima non cambia qua. Guarda noi, disse Pietro. E quell'uomo aspettava un'elemosina e Pietro disse: oro e argento io non ne ho, noi non ne abbiamo, ma quello che noi abbiamo, noi te lo diamo. Vedete, una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è che dobbiamo realizzare non soltanto quello che abbiamo, ma anche quello che non abbiamo. E non dobbiamo vergognarci di dichiarare quello che non abbiamo, perché non è vergogna, ma possiamo dichiarare con forza quello che abbiamo invece. Posso dichiarare con forza quello che non sono e quello che non sarò mai, quello che non sono diventato e non diventerò mai, ma posso dichiarare con forza ciò che sono e ciò che sono davanti al Padre mio che è nel cielo. Oro e argento noi non abbiamo, ma quello che abbiamo noi te lo diamo. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Credetemi, io ho visto tanti miracoli nella mia vita. Ho visto i paralitici alzarsi dalle sedie a rotelle. Ho visto i morti risuscitare in alcune situazioni. Situazioni dove abbiamo pregato, situazioni di bambini morti nel grembo, ritornati alla vita, situazioni di persone morte dopo un po' di tempo e ritornate alla vita. Abbiamo visto i ciechi vedere, i sordi udire, abbiamo visto i zoppi gettare le stampelle, abbiamo visto i miracoli. Ma non c'è miracolo più grande di quando una persona comincia a vedersi con gli occhi di Dio.
Amen.
Abbiamo visto persone guarite in maniera miracolosa il giorno dopo allontanarsi da Dio, perché il corpo può guarire, ma se la mente non cambia, non cambia nient'altro. E ci siamo resi conto che quelle persone dicevano: ah, se il Signore mi guarirà allora io lo servirò per tutta la vita. Non è vero niente, perché il problema non è attorno a te, il problema non è nel tuo fisico, il problema è dentro di noi. Niente cambia se non cambia qua dentro. Qualche giorno fa c'è stato a Torino Nick Vucicic. Alcuni forse lo conoscono, un ragazzo nato senza gambe e senza braccia che sta evangelizzando il mondo intero. che ha raccontato in maniera meravigliosa, se vedete i suoi video, dice: per anni mi sono lamentato con Dio per quello che non avevo, perché mi hai fatto nascere senza gambe, perché mi hai fatto nascere senza braccia. E un giorno Dio mi disse: comincia a ringraziare a ringraziarmi per quello che hai. Oggi un ragazzo, questo ragazzo è sposato a una donna bellissima con due figli e gira il mondo intero più di te e di me messi insieme. Si gira i migliori alberghi, grazie a Dio. Sta bene, e lode a Dio. E se vedete i suoi video, quando lui parla nelle scuole, l'impatto che ha sui giovani è impressionante. Noi ci lamentiamo sempre per quello che non abbiamo e soffriamo di una malattia che porta un cancro, che è l'ingratitudine. Ma quando cominciamo a ringraziare Dio per quello che abbiamo, cominciamo a ringraziare Dio per quello che siamo, cominciamo a ringraziare Dio per come Lui ci vede, allora le cose attorno a noi possono cambiare. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. Amen? Quello che io ho, te lo do. Io sono cosciente di chi sono, io sono cosciente di quello che ho e sono cosciente di quello che posso fare nel nome di Gesù.
Amen.
Ma non c'è cambiamento più grande che esista a questo mondo se non il cambiamento di una persona che comincia a vedere se stessa con gli occhi di suo padre. Amen. Gli occhi di tuo padre. Quando tu cominci a vederti con gli occhi di tuo papà, le cose cambiano. Alleluia.
Alleluia.
Gloria a Dio. Andiamo a pregare un attimo, alziamoci in piedi, dai. Preghiamo un attimo, ringraziamo Dio con tutto il cuore questa sera. Alleluia. Voglio che insieme a me questa sera tu possa chiedere realmente allo Spirito Santo e dirgli: Spirito Santo, apri i miei occhi e fammi vedere come tu mi vedi. Fammi vedere me stesso come tu mi vedi. Io posso garantirti, io mi ricordo che quando Dio mi aprì gli occhi e mi fece vedere come Lui mi vedeva, veramente la mia vita è cambiata. Veramente. E io pensavo che dovevo vedere gli angeli, le lettere scritte nel cielo a forma di nuvolette e vedere chissà che cosa. No, l'unica cosa, Dio mi aprì gli occhi e mi fece vedere come Lui mi vedeva. Questo ha cambiato il mio modo di vivere in maniera definitiva e radicale. E non c'è cosa, non c'è miracolo più grande che possa accadere nella tua vita se non quello di vedere te stesso con gli occhi di tuo padre. Sai perché? Perché nel momento in cui tu ti vedi con gli occhi di tuo padre, tu comincerai a vedere anche gli altri con gli occhi di tuo padre.
Amen.
E non riuscirai più a vedere i nemici. Non riuscirai più a vederli brutti. Questa è una fregatura, lo so. Perché noi vogliamo sempre avere delle attenuanti e vedere gli altri sempre peggiori di noi. Ma quando Dio ti apre gli occhi e ti fa vedere come Lui vede te, Lui ti fa vedere anche come Lui vede le persone accanto a te. E allora non hai più scampo. Devi amare come Lui ama, devi vedere come Lui vede e devi agire come Lui agisce. Non è sempre facile, è vero. Però la nostra vita può cambiare, perché questi sono i principi del regno di Dio. Io so chi sono, io so quello che ho e so quello che posso fare. Amen? Prendi la mano alla persona che sta accanto a te, dai, prima di concludere questa sera. Chiediamo un attimo allo Spirito Santo di aprire i nostri occhi. Dai, chiedi allo Spirito Santo di aprire i tuoi occhi.
Tua e contemplare.
Possiamo fare, prega per la persona che ha fatto, dai, terminiamo in questo modo
pregando gli uni per gli altri. Se afferriamo realmente queste verità, che non sono di una persona, sono di Gesù, la nostra vita veramente può cambiare in maniera definitiva. Lo stiamo vedendo nella vita di tante persone, e a volte il cambiamento vero non è quel miracolo eclatante che deve succedere un giorno chissà quando. Inizia tutto con un pensiero, e quando questo pensiero si annida nella nostra mente, si fa spazio, allora il regno di Dio vuol dire che sta facendo breccia nella nostra vita.
Amen.
Amen. Amen. Il regno di Dio è come un seme, Gesù ha detto. I semi sono piccoli, lasciamo che questo seme si annidi e metta radici e produca molto frutto nella nostra vita.
Amen.
Amen. Amen. Domani sera saremo qua, inizieremo per le 19:30, noi inizieremo, abbiamo detto le 19, per chi vuole venire, vuole portare altri, avremo questo ultimo appuntamento insieme con questo concerto, alla fine pregheremo insieme e ministreremo. Amen.
Amen.
Dio ci benedica, buona serata a tutti quanti, buon rientro a casa, buona cena. Un saluto ai nostri fratelli. Salutate i nostri fratelli, dai. Salutate i vostri fratelli, dai.
Ciao.